Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche ed amici che ci ascoltate dall'Italia e dalle comunità italiane nel mondo, ben ritrovati. Io vorrei iniziare la trasmissione di oggi leggendovi un trafiletto. Dunque, recita così: il navigatore italiano è appena sbarcato nel nuovo mondo. Con questo messaggio in codice viene comunicata al presidente degli Stati Uniti d'America, Franklin Delano Roosevelt, la riuscita dell'esperimento sulla prima reazione nucleare a catena controllata, grazie ad Enrico Fermi. È l'inizio dell'era nucleare. E ora vi faccio una domanda: di che anno stiamo parlando? Ebbene, parliamo del 1942, sì, andremo dietro le quinte di quell'anno. È stato veramente un periodo abbastanza tragico, il 42, perché abbiamo avuto le truppe tedesche che arrivano a Stalingrado e nel Caucaso, ma l'Armata Rossa lancia l'operazione Urano il 19 novembre, nel Pacifico invece abbiamo la battaglia di Midway che blocca l'avanzata giapponese, mentre il Giappone stesso occupa Singapore e bombarda Darwin in Australia. I nazisti pianificano la soluzione finale della questione ebraica e intanto in Nord Africa continua l'offensiva dell'asse e abbiamo il Nord Africa veramente che è un teatro di scontri cruciali. Ma intanto, lo sapete, noi cerchiamo di parlare non di queste questioni importantissime, ma di cronaca minuta, di sciocchezzuole confidenziali, di cose curiose. Per esempio, come gli italiani cercavano di distrarsi dagli orrori della guerra. Beh, lo facevano con le canzoni. Abbiamo avuto parecchi brani in quell'anno che sono usciti e che ancora oggi tutti ricordiamo. Piccola Santa, Stelle di Spagna, Azzonzo e Voglio vivere così. Sì, allora cantiamola insieme.
Niente.
Questa era la voce cristallina di Carla Stella nella sua interpretazione di Voglio vivere così. Per chi si fosse messo in ascolto adesso, voglio ricordarvi che siamo dietro le quinte del 1942 e se in Italia Carla Stella cantava questa canzone, in America tutte le ragazze, ma anche le signore di una certa età, devo dire, erano innamorate di The Voice, Big Blue Eyes, ovvero un giovanissimo Frank Sinatra che in quel 1942 faceva una trasmissione settimanale alla radio con Tommy Dorsey e che proprio in quel programma lanciò la canzone Blue Skies.
But blue sky,
it's mellow,
blue I see,
blue sky, blue sky,
blue bird,
ever,
singing a song,
a blue bird, singing a blue,
nothing but blue bird,
they don't,
all day long,
slap, slap, happy, sunshine everywhere, and everybody's happy as a square in the fair.
All the days are hurrying by, when you're in love, my heart they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies
overhead
from now on.
E dopo la voce di Frank Sinatra con Blue Skies ritorniamo subito in Italia, perché in quel 1942 la gente cercava di distrarsi andando al cinema. E abbiamo sul settimanale Film, che aveva una tiratura eccezionale in quei 12 mesi, una rubrica tenuta ogni 7 giorni da Dino Falconi, che era un comico e che raccontava ciò che di nuovo accadeva nel mondo della decima musa. Per esempio, vado a leggere, inforcando gli occhiali, L'operatore di Ossessione, il nuovo film che sta girando Luchino Visconti, sarà Aldo Tonti. Ecco allora un film che ci intontirà. E poi il direttore di produzione del film Incontri di notte è Paolo Frascà. Gli attori e i tecnici del film avranno certo dovuto abboccarsi col direttore di produzione e tutti quanti ora dicono saltiamo di Paolo in Frascà. Alla FERT si sta realizzando il film L'usuraio con la regia di Harry Asso. Per gli interpreti principali abbiamo uno spagnolo, una tedesca e un italiano. È proprio il caso di dire: Asso piglia tutto. E poi c'è un'altra notizia, sempre scritta dal comico Dino Falconi, che dice: un altro cantante celebre tenterà ora i fasti della decima musa. Si tratta di Gino Becchi, il grande baritono dall'ugola di seta. Quindi sarà il caso di dire Becchi da seta invece che Bacchi da seta. E vabbè, questa era l'ironia di Dino Falconi in quel 1942.
In mezzo al mar c'è un uccellino che si vorrebbe riposare, ma non sta galla, poverino, come deve fare? E sopra un albero c'è un pesce che ha tanta voglia di nuotare, ma tra le foglie non riesce, come deve fare? E in mezzo al mar l'uccellino provò a nuotare, e il pesciolino un bel dì provò a volare. Gli uccelli pescano in barchetta e col fucile in bicicletta, buoni pescatori. Se, se la terra in me diventasse mare, penso che ai miei figli un dì potrei raccontare.
In mezzo a mar c'è un uccellino che ti vorrebbe riposare, ma non sta galla, poverino, come deve fare? Sopra un albero c'è un pesce che ha tanta voglia di nuotare, ma tra le foglie non riesce, come deve fare? In mezzo al mare l'uccellino provò a nuotare, il pesciolino un bel dì provò a volare. Da allora tutti i cacciatori gli uccelli pescano in barchetta e con fucili in bicicletta.
All'inizio del 1942 viene annunciato che a Cinecittà il regista Mario Mattoli è pronto a girare il suo prossimo film, che si intitolerà È difficile trovare marito. Il cronista cinematografico dice anche, si è detto incidentalmente a Mario Mattoli, che è anche difficile trovare un buon film. E va bene, rimaniamo in ambito cinematografico, perché anche la letteratura di quei 12 mesi attingeva a quell'ambiente. Infatti esce per i tipi di Mondadori un romanzo che si intitola L'uomo e la stella. Lo scrive Ezio Derrico e costa 6 lire. Dicono che questo romanzo è quasi un film. Perché? Perché può essere sicuramente definito come il nuovo avvincente soggetto per una prossima pellicola cinematografica, e che ha una narrazione letteraria veramente dinamica e vivace come quella di un film. Vi leggo la critica, dice: è un romanzo d'ambiente cinematografico che fatalmente sarà cinematografato, fra virgolette, nei prossimi mesi. Invece poi, fra parentesi ve lo dico, non è stato cinematografato per nulla, è rimasto sulla carta. Continuo a leggere: nel suggestivo ambiente di una casa di produzione, con tutta la sua mutevole folla di divi, di aspiranti attori e dei molti che vivono nel cinema e per il cinema, tutti sono descritti con le loro gelosie, con le loro speranze e le loro delusioni. Il ritmo del racconto giunge incalzante a una conclusione assolutamente inattesa, eppure fatalmente logica per i personaggi che la vivono. Ma lasciamo un attimo il cinema italiano, andiamo dietro le quinte del cinema hollywoodiano, sì, perché in quell'anno viene girato Casablanca con Ingrid Bergman e Humphrey Bogart. La scena che più ci ricordiamo tutti è quella della canzone Suonala ancora Sam, eccola qua.
Play it once, Sam, for all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
Sam, I thought I told you never to play.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes.
Casablanca, Casablanca, grande film del 1942, ma negli Stati Uniti d'America esce anche un cartone animato della Disney, è Bambi. Per la precisione, il quinto film d'animazione a colori firmato Disney, un'opera destinata a rimanere nella storia del cinema e nel cuore e nella mente di più di una generazione. Venne tratto dal romanzo La vita di un capriolo, era stato pubblicato nel 1923 dall'austriaco Felix Salten. Protagonisti sono tutti animali, il cerbiatto Bambi e i suoi amici Tamburino, Fiore e Falin. A differenza del romanzo originale, gli autori optano per un cervo a coda bianca, sia per ragioni grafiche, sia perché ritenuto più familiare al pubblico americano rispetto al capriolo, che era più familiare al pubblico austriaco. La critica dice che il realismo delle immagini colpisce notevolmente gli spettatori e sarà veramente una hit al botteghino. Pensate che da noi arriverà, va bene, nel dopoguerra. Una cosa da notare è che quando viene trasmesso per la prima volta in TV dalla Rai solo nel 1996 ha un ascolto record di oltre 13 milioni di spettatori, un record veramente insolito per un film di animazione, un record che ha battuto addirittura il Festival di Sanremo. Ma mentre in America viene dato nelle sale Bambi, ci sono tre ragazze, bruttarelle a dir la verità, ma tanto tanto brave, sono le Andrew Sisters, che fanno compagnia alla radio a tutti gli ascoltatori. Sono un pochino quella che noi immodestamente definiamo la versione americana del trio Lescano. Ecco, allora erano Maxine Laverne e la terza non mi ricordo come si chiamava. Ora vi faccio ascoltare la loro versione di Rosamunda di quel 1942 e intanto vado a leggermi il nome di questa terza sorella. Prego, regia.
Everybody feels so tra-la-la. They want to throw their cares away. They are the la-di-a-di-a. When they hear a rumble on the floor, it's a big surprise they're waiting for. And all the couples form a ring. For miles around you hear them sing. It's a big surprise they're waiting for. And all the couples, they form a ring. For miles around, you hear them sing. Bling, do, da, do, dee, do, da, 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 da. Roll it out the barrel.
E rieccomi qua al microfono. Come vi avevo promesso prima di farvi ascoltare questa canzone, sono andato a rileggermi i nomi delle tre sisters. Allora erano Patty, Maxine e Laverne. Oltre a cantare alla radio in quel 1942 sono state anche sui set cinematografici di Hollywood, perché avevano un contratto con la Universal Pictures e sono state impegnate in ben tre pellicole: What's Cooking, Private Buckaroo e Give Out Sisters. Nessuna delle tre è arrivata in Italia. Vi ho detto che erano un pochino, come diciamo noi, la versione americana del Trio Lescano. Non è vero, perché è praticamente il Trio Lescano che è stato la versione italiana delle Andrew Sisters. Infatti, quando il maestro Prato nel 1936 le ha messe insieme, le ha obbligate a cantare, perché voleva ripetere in Italia il successo delle Andrew Sisters. E allora del Trio Lescano parliamo, perché in quel 1942 ha inciso una canzone in tedesco. Si chiamava Illusion, sapete cos'era? Niente meno e niente altro che la versione in lingua crucca di Camminando sotto la pioggia.
Kommst du heute Abend zum Trinken, du heute Nacht bei mir, sing deine Stimme auf dem Telefon. Wenn die Musik erklingt, beginnt für mich die große Illusion. Denn singt die Stimme mir leis im Chor, stell ich mir immer vor, du sprichst zu mir aus einem Telefon. So leb ich tagelang, so leb ich nächtelang, in einer wunderschönen Illusion. Ich stell mir vor, in meine Träume, du singst vor mir so süß das feine Liebeslied. Und hoffe dann, ganz im Geheimen, dass du mich anrufst, weil ja dann und wann ein Wunder noch geschieht. Kommst du heute Abend um 10 zu mir, bleibst du heute Nacht bei mir, singt deine Stimme auf dem Grammophon. Wenn die Musik erklingt und diese Stimme singt, beginnt für mich die Illusion.
Ora, miei cari ascoltatori, un pochino di dietrologia confidenziale, come si conviene al titolo della nostra trasmissione. In quel 1942 esce in tutte le sale una pellicola bellica, si intitola Giara Bub, con Carlo Ninchi. La protagonista femminile assoluta è la diva numero uno del fascismo, ovvero Doris Duranti. Doveva esserci anche una seconda figura femminile, Diana Torrieri, che era bionda, magrissima, il contrario, no, della Duranti, bruna con gli occhi bruni, i capelli nerissimi. Diana Torrieri era diafana come la Duranti, ma con gli occhi celesti e i capelli veramente biondissimi. Si decide, non si sa per quale motivo, di tagliare ogni sua scena in sede di montaggio, e quindi l'unica protagonista protagonista rimane la Duranti. La dietrologia, oltre a essere questa, è anche quella del titolo della canzone omonima, che esce in tutti i negozi di dischi come La Sagra di Jarabub. Ebbene, è un titolo sbagliato, perché il titolo originario scritto dagli autori era La Saga di Jarabub. Questo errore è stato dovuto dall'ignoranza di un copista che ha fatto le stampe delle etichette dei dischi con il titolo errato, tanto che hanno anche dovuto ritirare dai negozi la prima uscita degli spartiti musicali sui quali era riportato il titolo corretto, La Saga di Jarabub, e hanno dovuto ristampare anche quelli con La Sagra di Jarabub, perché ormai tutti gli italiani conoscevano con quel titolo quel motivo. La canzone è dedicata all'ostinata resistenza delle truppe italiane nell'oasi di Jarabub, nel deserto della Libia, resistenza che c'è stata tra l'autunno del 40 e la primavera del 41. Il piccolo presidio, comandato dal tenente colonnello Salvatore Castagna, si arrese solo il 21 marzo 41 e fu l'unico a resistere così a lungo in Cirenaica, dopo che l'offensiva inglese aveva spazzato via la decima armata di Graziani e prima che l'intervento delle armate tedesche di Rommel salvasse gli italiani dal disastro completo.
Inchiodata sul palmetto veglia immobile la luna, a cavallo della duna sta l'antico minareto. Squilli macchine, bandiere, scoppi sangue, dimmi tu, che succede cameriere, è la Sagra di Jarabub. Colonnello, non voglio pane, dammi piombo per il mio moschetto, c'è la terra del mio sacchetto che per oggi mi basterà. Colonnello, non voglio l'acqua, dammi il fuoco distruggitore, con il sangue di questo cuore la mia sete si spegnerà. Colonnello, non voglio il cambio, qui nessuno ritorna indietro, non si cede neppure un metro se la morte non passerà. Spunta già l'erba novella dove il sangue se arrivi, quei fantasmi in sentinella sono morti o sono vivi. E chi parla noi vicino, cameriere non sei tu, in ginocchio pellegrino son le voci di Jarabub. Colonnello, non voglio pane, dammi piombo per il mio moschetto, c'è la terra del mio sacchetto che per oggi mi basterà. Colonnello, non voglio l'acqua, dammi il fuoco distruggitore, il sangue di questo cuore la mia sete si spegnerà. Colonnello, non voglio il cambio, qui nessuno ritorna indietro, non si cede neppure un metro se la morte non passerà. Colonnello, non voglio incomi, sono morto per la mia terra, ma la fine dell'Inghilterra incomincia da Jarabub.
Nell'aprile del 1942 la Domenica del Corriere offre una copertina illustrata al re imperatore che visita la Fiera Campionaria di Milano e si dice che ci sono più di 5.000 stand, di cui oltre 1.000 sono stand stranieri. E per la nostra rassegna stampa del passato, per farvi vedere anche, no, come la pensavano le persone una volta, ho trovato un articoletto che mi è risultato curioso e parlava delle donne che fotografano. Adesso ve lo leggo: lo sviluppo della fotografia moderna e particolarmente l'impiego di donne al posto degli uomini richiamati alle armi in tempo di guerra ha cagionato fenomeni che in tempi normali non si sarebbero creduti possibili. Eravamo abituati a vedere le donne soltanto in posa dinanzi alle macchine fotografiche, sorridenti, tristi o pensierose, e sulla copertina dei giornali illustrati schierati nelle vetrine dei grandi fotografi e sui cartelloni pubblicitari. Oggi invece ecco le donne impossessarsi esse stesse della macchina fotografica e affrontare senza esitazione la vita movimentata e disagiata del fotografo e per di più del fotografo di guerra. Questo davvero non lo immaginavamo. Fotografare per la stampa è un mestiere difficile, bisogna essere sempre pronti a correre là dove sorge l'avvenimento. Le donne fotografe, come gli uomini, devono avere l'esatta percezione del tempo a far scattare l'obiettivo al momento più opportuno, più interessante. Tutto per una buona inquadratura è la parola d'ordine del fotografo di attualità e significa che, occorrendo, bisogna buttarsi a terra oppure nel fango o sulla neve, senza esitazione. Bisogna penzolare, quando capiti, senza soffrire le vertigini, da una gru che lavora o da un'ala di un aeroplano in volo. Ecco, le donne oggi fanno anche questo. E brave le donne del 1942.
Donzo, paese di pace, paese di sole, dove trascorrere tutta la vita vorrei. Dolci sentieri di sogno fra tenera aiuole, angolo di paradiso chissà dove sei. Vado a Donzo dove il cielo è sempre blu, o dei passeri che svolazzano sopra gli alberi mi cinguettano di lassù. Quanta poesia, oh, vado a Donzo col mio cuore sognator e girondolo per i viottoli dove olezzano sulle fronde mille fior che parlano d'amor. Questo è il paese dell'eterna primavera, è il paradiso dove nasce il nostro amor. Per le tue strade il cuore insegue una chimera, mi sento l'anima leggera, bianca e pura come un fior. Vado a Donzo, me ne vo di qua e di là, vado libero come un passero e sento l'anima ebra di felicità. Sopra le carte geografiche sul mappamondo e sugli Atlanti per giorni e per notti cercare, vane ricerche il più dolce paese del mondo. Donzo, paese felice chissà dove mai. Vado a Donzo dove il cielo è sempre blu, dei passeri che svolazzano sopra gli alberi mi cinguettano di lassù. Quanta poesia, oh, vado a Donzo col mio cuore sognator e girandolo per i viottoli dove olezzano sulle fronde mille fior che parlano d'amor. Questo è il paese dell'eterna primavera, il paradiso dove è nato il nostro amor. Per le tue strade il cuore insegue una chimera, mi sento l'anima leggera, bianca e pura come un fior. Vado a Donzo, me ne vo di qua e di là, vado libero come un passero e sento l'anima ebra di felicità.
Allora, adesso un poco di consigli di moda tratti dalle riviste femminili e non, sempre del 1942, perché in quei 12 mesi erano arrivati i bollini, i punti, anche per comprare la stoffa qua da noi in Italia. E quindi i giornalisti e le giornaliste scrivevano che adesso che i punti sono stati fissati anche per l'abbigliamento femminile, sempre più le donne ricorrono ad espedienti per trasformare, rimodernandoli, gli abiti già usati. E hanno ragione, più che mai questo è il momento di mostrare la propria abilità e la possibilità di saper fare. È questo il momento in cui chi sa levarsi d'impaccio ed essere elegante e ben vestita sarà da ammirare quanto più potrà provare che la sua eleganza è dovuta soltanto alla sua bravura e in ogni modo all'utilizzazione di vecchi indumenti. Certo, poi c'erano anche le richieste, no? C'erano tante lettrici, come per esempio questa Eugenia G., che scrive su Annabella, che dice: ho visto molte ragazzine e molte giovinette portare la pettinatura alta ma indossare ugualmente i berrettini di lana. E la giornalista risponde: certo, si possono usare i berrettini di lana, occorre però che questi abbiano una forma che si adatti al viso di ogni ragazza, e quindi ogni ragazza deve trovare da se stessa, guardandosi allo specchio, la forma di berretto che più le dona. Poi c'era anche Luigina da Parma che scriveva chiedendo cosa poteva fare con uno scampolo di stoffa viola. La giornalista risponde: puoi farti fare un grazioso vestito da pomeriggio, ma non guarnirlo di nero se non vuoi sciupare l'effetto e rendere l'abito luttuoso. Fanne una specie di principessina che potrai portare sia d'estate senza cappotto, sia in qualunque altra stagione col cappotto o con la giacca pesante. Reclam, reclam, reclam direttamente dal 1942, qua fra settimanali e quotidiani ne ho trovata qualcuna carina. Per esempio ce n'era una che recitava così: non guardarvi negli occhi è una slealtà. Chi vi parla evitando di guardarvi in volto sta forse meditando una piccola o grande slealtà? No. è solo che non usa il collirio alfa. E poi c'erano i mobili Fogliano. La pubblicità di questo mobilificio diceva: arredate la casa pagando in 20 comode rate, franco a domicilio. Era in Piazza Duomo 31 a Milano, c'era anche la sede di Napoli e la sede di Torino. Beh, all'epoca, ragazzi, pagare in 20 rate era veramente comodo, perché i soldini scarseggiavano nelle famiglie italiane in quel 1942. E poi c'era la pubblicità che riguardava la stitichezza e la sua cura. È noto che i purganti a base chimica irritino l'intestino, il quale con l'uso continuato si abitua e non reagisce più. Bisogna quindi ricorrere ad un rimedio che agisca in modo naturale sulle cause della stitichezza, e allora è stato inventato il Normacol, che agisce in maniera originale e nuova. Infatti i granuli vegetali del Normacol, mescolandosi con il contenuto intestinale, diventano gelatinosi e più grandi, rammolliscono il contenuto stesso e lo rendono più voluminoso e scorrevole. L'intestino quindi si svuota senza alcuna irritazione, senza diarrea. Fate una prova e rimarrete convinti. Io sto cercando di leggere quanto costava. No, dicevano che c'erano solo scatole da 250 grammi in vendita in tutte le farmacie, però non parlavano del prezzo. E poi c'era la pubblicità del Proton. Il Proton cos'era? Dicevano: il Proton deve essere in tutte le famiglie. In quali casi è indicato? È indicato per la somministrazione nei bambini, ma anche negli adulti e negli anziani. E lo stabilimento produttore ha ripreso abbondanti spedizioni ai grossisti di specialità medicinali in questo 1942, i quali a loro volta ridistribuiscono il Proton a tutti i farmacisti. Infatti nel 41, l'anno prima, a causa della guerra, il Proton era uscito di produzione. E la pubblicità dice: i casi nei quali questo medicinale è indicato e utile sono l'anemia, la pallidezza, al dimagrimento, la debolezza generale, il linfatismo, lo sviluppo fisico stentato, la predisposizione alla tubercolosi, la convalescenza di malattie febbrili. Acci picchia, dai, tiriamoci su con un po' di buona musica, eh?
Tu finisci là coi baci del morruccio birichini. Noi lasciamola guardare.
E in quel 1942 abbiamo Miria di San Servolo che esordisce sul grande schermo e un giornalista parla così di questa nuova diva. Il suo passo non è quello di una neofita, poiché la sua giovinezza ha conosciuto la severità degli studi, la macerazione dello spirito nella ricerca dell'arte, la disciplina della recitazione, del canto, della danza, dell'educazione fisica. Il suo passo dunque ha scavalcato automaticamente ogni distanza, perché ella cammina con la forza della vocazione nel cuore. E nella versione cinematografica de Le vie del cuore, che lei sta girando, in cui interpreterà Anna, canterà anche due sottili romanze, una della Sadero e l'altra di Masetti, così al pregio della rappresentazione scenica potrà unire anche la rappresentazione della voce. Ma non è questo in fondo che ci colpisce, perché scorgendola nel quadro della scena, così come l'abbiamo scorta, e udendo i particolari della sua venuta, ci è sorta in mente una figura di attrice che il sogno andava in noi modellando per la vera rinascita della cinematografia italiana. Quindi ci si perdonerà se anche nel titolo del nostro articolo non abbiamo usato la frase «è nata una stella». No, perché una stella è qualcosa che brilla soltanto agli occhi, o al più alle anime romantiche nei periodi di pena. Colei che oggi nasce alla nostra cinematografia, Miria di San Servolo, con la veste semplice eppure rivoluzionaria, è veramente degna per tratto ed armonia di parlare con il linguaggio che soltanto lo spirito intende.
Quando nel sentiero abbandonato ti parlavo del mio amore, con un bacio dolce appassionato mi stringevi al cuore. Ti chiamavo santo e questo nome mi faceva sospirare, ma in un triste giorno non l'ho vista ritornare. Piccola santa tu, piccola santa, che mi giuravi amor lungo le torrente, c'è la chiesetta ancora sopra quel monte, dove pregavi tu, piccola santa. M'hanno detto inutile tornare sulla strada del tuo amore, ed io voglio illudermi e sperare che ritorni ancora. Piccola mia santa, è dunque vero che i miei baci non vuoi più. Suona una campana, ma chissà dove sei tu. Piccola santa tu, piccola santa, e mi giuravi amor lungo la torrente, c'è la chiesetta ancora sopra quel monte, dove pregavi tu, piccola santa. C'è la chiesetta ancora sopra quel monte, dove pregavi tu, piccolo.
Ah, nella nostra rassegna stampa del passato ho trovato questa rubrica molto interessante che si chiama Un po' di Galateo. E così, dai, andiamo a vedere come si intendevano le buone maniere in quel 1942. Vi leggo questa domanda: abito fuori di città in una casetta di due soli inquilini. Cosa debbo fare per evitare che il mio coinquilino ci svegli tutte le mattine con la rumorosa pulizia di tappeti, coperte, eccetera? Ecco la risposta: pregarlo gentilmente di fare o far fare dalle persone di servizio all'alba dei lavori meno rumorosi e che non siano suscettibili di destare quelle persone che non amano il levar del sole. Pregar gentilmente di rimandare le pulizie sonore ad un'ora più equa e consentita dalle leggi vigenti. Se la gentile richiesta non bastasse, si rivolga all'autorità competente. Poi c'è un altro trafiletto, sempre riguardante il Galateo, che dice: tante volte si è detto come si forma il corteo nuziale. Ve lo ripetiamo: la sposa a braccio del proprio padre, lo sposo al braccio della propria madre, o, in mancanza di questi, di un prossimo congiunto che ne faccia le veci. Il padre dello sposo deve stare con la madre della sposa. All'uscita della chiesa la sposa sarà al braccio dello sposo, il padre della sposa con la mamma dello sposo, eccetera eccetera. Al ricevimento cosiddetto bianco interverrà solo il gruppo delle amiche della sposa. Il ricevimento bianco, ve lo dico fra parentesi, era praticamente l'addio al nubilato, ecco, si chiamava ricevimento bianco. Anche il fidanzato non interverrà al ricevimento, perché a questi ricevimenti bianchi gli uomini sono proprio esclusi, se no sembreranno i galli della checca. Con questa deliziosa canzone, Una radio ed il tuo cuore, concludiamo la nostra passeggiata attraverso i viali della memoria riguardante il 1942. Ma prima di salutarci, io vorrei parlare di quelli che sono nati in quel 1942. Ne abbiamo avuto per tutti i gusti, in tutto il mondo, nomi famosissimi che conosciamo ancora oggi. Ad esempio, Calvin Klein per la moda, e poi Jimi Hendrix, Adriano Sofri, Isabella Allende, Harrison Ford, il nostro Giancarlo Giannini, Vittorio Cecchi Gori, Paul McCartney, Barbara Streisand, Lou Reed e la grande Aretha Franklin. E con questo io vi saluto. Mi auguro di avervi tenuto buona compagnia nell'ora che abbiamo trascorso insieme e vi invito fra 7 giorni ad essere ancora dei nostri per una nuova chiacchierata confidenziale.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.